Birdland, l'avventura del jazz.
Un saluto da Marcello Lorrai alle ascoltatrici e agli ascoltatori della Rete 2 e ben ritrovati con Birdland per la seconda puntata della serie che dedichiamo a Chico Farrell, compositore, arrangiatore e band leader a cui si devono pagine importanti del jazz e del Latin jazz. E una di queste pagine, quella a cui la fama di O'Farrell è innanzitutto legata, la vedremo proprio in questa puntata. Come abbiamo raccontato, nato nel 1921 a La Habana da padre irlandese e madre tedesca, O'Farrell scopre il jazz e comincia a suonare la tromba mentre studia in Florida. Nella seconda metà degli anni 40, poi da Cuba si trasferisce a New York, dove continua la prestigiosa Juilliard School, gli studi di musica classica che ha intrapreso al Conservatorio della Habana, ma si inserisce anche presto e ad alto livello nel mondo del jazz. Non come trombettista, ma come compositore e arrangiatore, distinguendosi con alcuni brani che nel 49 vengono incisi dall'orchestra di Benny Goodman e con Cuban Episode che nel febbraio del 50 viene registrato dall'orchestra di Stan Kenton, che è allora sulla cresta dell'onda. Riprendiamo da qui. Nel 50, su commissione del grande impresario e produttore Norman Granz, O'Farrell scrive la Afro-Cuban Jazz Suite. Prima di passare all'ascolto dovremmo dilungarci leggermente perché la puntata sarà quasi interamente occupata dalla Afro-Cuban Jazz Suite, che dura 17 minuti e che spezzeremo in due parti per esigenze di esposizione. Per introdurla dobbiamo intanto tornare su due musicisti cubani che abbiamo solo nominato nella prima puntata, Mario Bauzá e Machito. Bauzá, che a La Habana aveva studiato clarinetto classico e suonato in formazioni di musica cubana, si stabilisce non ancora ventenne a New York, dove diventa anche sassofonista, trombettista, compositore e arrangiatore. Ferratissimo, Bauzá negli anni 30 lavora con l'orchestra di Chick Webb, una delle migliori del jazz dell'epoca. Nel 37 lo raggiunge a New York da La Habana suo genero, il percussionista Machito. Nel 38 Bauzá è nelle file dell'orchestra di Cab Calloway, dove nella sezione delle trombe ha accanto l'amico Dizzy Gillespie, che negli anni 40 sarà assieme a Charlie Parker alla testa del bebop, un nuovo rivoluzionario linguaggio del jazz. Nel 40 Machito monta un'orchestra, Machito and These Afro-Cubans, di cui Bauzá diventa direttore musicale. La compagine mette insieme una dimensione orchestrale di tipo jazzistico con sezioni di fiati e un impianto ritmico percussivo afro-cubano. È un passaggio cruciale per la nascita del Latin jazz ed è un'orchestra che negli anni 40 affascinerà alcuni dei protagonisti del jazz più moderno dell'epoca, come appunto Dizzy Gillespie e Charlie Parker e come Stan Kenton. Completiamo il quadro dicendo che Gillespie è interessato a trovare una strada per mettere insieme i ritmi afro-cubani e il bebop, cosa tutt'altro che semplice perché si tratta di armonizzare principi ritmici diversi come la clave, lo schema ritmico diffuso in molte forme di musica cubana, e lo swing jazzistico. A fornirgli la chiave per riuscirci è, con la sua intelligenza musicale e la sua duttilità, il percussionista cubano Chano Pozzo, che Mario Bauzá nel 47 presenta a Gillespie. Tutto questo ci serviva anche per dire che la Afro-Cuban Jazz Suite viene concepita in un momento in cui l'incontro del jazz con la musica afro-cubana è ancora qualcosa di molto fresco, di molto palpitante. La suite viene incisa nel dicembre del 50 a New York dall'orchestra di Machito con la partecipazione di Charlie Parker, l'alto sassofonista, che in quel momento è l'emblema del bebop e anche il più grande e idolatrato mito del jazz di quegli anni. Oltre a Parker e a Chico O'Farrell che dirige, nelle file dell'orchestra ci sono tra gli altri Mario Bauzá alla tromba ma anche al clarinetto, Harry Sweet Edison alla tromba, Flip Phillips al sax tenore, Buddy Rich alla batteria e diversi percussionisti tra cui Machito alle maracas e Chino Pozzo, da non confondersi con Chano Pozzo, alle congas. Ecco l'avvio della suite e la parte intitolata Mambo, in cui interviene Charlie Parker.
Thank you.
Ricordando l'inizio del suo inserimento nella scena del jazz nella seconda metà degli anni 40, Chico Farrell ha avuto occasione di dire: «Quando sono arrivato a New York sono cambiato come musicista, al punto che ero come un musicista nuovo. Ascoltavo di persona alcuni dei miei idoli, gente come Dizzy Gillespie e Charlie Parker. Ascoltarli di persona non era la stessa cosa che ascoltarli su disco. Così il mio approccio come musicista era molto più sintonizzato con questo genere di cose rispetto a quando vivevo a Cuba». Ci possiamo quindi immaginare che cosa potesse voler dire per O'Farrell incidere una composizione come la Afro-Cuban Jazz Suite con la partecipazione di uno di quelli che erano i suoi massimi idoli, Charlie Parker. Quanto ad un lavoro come la Afro-Cuban Suite e in generale all'atteggiamento di O'Farrell nel mettere insieme jazz e musica cubana, è interessante considerare come O'Farrell si è espresso a questo proposito. «Non è mai stato mio interesse primario preservare l'autenticità della melodia e delle armonie cubane, giusto per amore della preservazione. Quando ho iniziato la mia carriera negli anni 40, molta musica cubana era molto semplice. Io ero più interessato al jazz e quando sono arrivato a New York sono stato naturalmente attratto da Dizzy Gillespie e da altri musicisti bebop e dalla fusione della musica cubana con la ricchezza armonica e di orchestrazione delle tecniche del jazz. Ovviamente sono sempre stato determinato a preservare i ritmi cubani e scrivendo ho sempre avuto in testa la sezione ritmica. Devi scrivere delle parti per i fiati che non cozzino con il concetto ritmico». Dunque O'Farrell è stato un maestro del Latin jazz, ma queste sue dichiarazioni ci confermano che però lo è stato con un rapporto molto stretto con il linguaggio jazzistico, in particolare con il linguaggio jazzistico delle big band, prendendo dalla musica cubana come elemento essenziale il ritmo. Con questo atteggiamento O'Farrell si è distinto come uno dei più sofisticati e eleganti creatori, se non il più sofisticato ed elegante, di Latin jazz. Essendo con questa Afro-Cuban Jazz Suite alle prese con un lavoro di ampio respiro, abbiamo anche l'occasione per un'altra considerazione sull'atteggiamento compositivo di O'Farrell, un atteggiamento del resto da lui dichiaratamente rivendicato. O'Farrell scriveva per orchestra in maniera molto minuziosa ed evitava di cavarsela lasciando molto spazio agli assoli. Gli interessava un vero lavoro strettamente compositivo. Torniamo adesso alla Afro-Cuban Jazz Suite. Fece effetto la suite nel suo complesso, fece effetto naturalmente la partecipazione di Parker ad un lavoro del genere e fece effetto anche l'assolo di Buddy Rich a circa 5 minuti dalla conclusione del lavoro. Per potenza, per padronanza, per vitalità, Buddy Rich è stato uno dei batteristi più impressionanti di tutta la vicenda del jazz. E qui troviamo il Buddy Rich più esplosivo in una uscita incredibile per energie e per precisione nel ritmo. Qualcuno per definirla ha usato il termine blitzkrieg, guerra lampo. Come vedremo nella terza puntata, 2 anni dopo Farrell inciderà una seconda Afro-Cuban Jazz Suite, che considererà decisamente superiore alla prima, ma che con sua delusione non otterrà altrettanti riscontri. Ma come racconteremo nel prosieguo, di suite allestite da O'Farrell ce ne saranno anche altre. Intanto concludiamo questa puntata con uno dei brani preferiti dallo stesso O'Farrell, tra quelli numerosi che dopo la Afro-Cuban Jazz Suite O'Farrell incide tra il 51 e il 54 per Norman Granz, nella veste a questo punto non solo di arrangiatore e compositore ma anche di band leader. Si tratta di Havana Special, registrato nel dicembre del 1951. Nel 51 le orchestre portate in studio di incisione da O'Farrell sono eccellenti e comprendono musicisti della levatura dei trombettisti Mario Bauxa, Doug Matton, Roy Eldridge, Al Porcino, dei trombonisti Eddie Bert e Bart Varsalona, del tenor sassofonista Flip Phillips, di Ralph Burns al piano, di un chitarrista come Billy Bauer, di un contrabbassista come Ray Brown, di un batterista come Joe Jones, del percussionista cubano Candido Camero. Grazie per l'ascolto da Marcello Lorrai, vi aspetto per la terza puntata.